Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Gaza riparte la distribuzione degli aiuti dopo oltre due mesi di blocco imposti da Israele, che intanto continua le operazioni nell'enclave palestinese. Anche oggi i raid di Tel Aviv hanno provocato altri 50 morti. Il genocidio in Medio Oriente sarebbe anche il movente dietro all'omicidio di una coppia di diplomatici israeliani uccisi negli Stati Uniti durante la notte italiana. L'attentatore è stato fermato dalla polizia, secondo cui avrebbe colpito da solo. L'amministrazione Trump ha imposto che l'Università di Harvard non ammetta più studenti stranieri. I ragazzi e le ragazze di paesi terzi attualmente iscritti all'Ateneo saranno dunque obbligati a trasferirsi, pena la perdita del loro status legale. Se in America si fa un passo indietro sul fronte del diritto allo studio, in Italia invece la consulta si sostituisce ancora una volta al legislatore sul tema dei diritti delle coppie omosessuali. Oggi infatti la Corte Costituzionale ha certificato il diritto della madre non biologica a riconoscere il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita. Intanto è scontro tra Quirinale e Ministero dei Trasporti per i controlli antimafia del ponte sullo stretto di Messina, con il Presidente della Repubblica che ribadisce la necessità che vengano mantenute le normali procedure previste dalla legge. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 22 maggio 2025. Partiamo allora da quello che accade in Medio Oriente. A Gaza, dopo più di 80 giorni di blocco totale, oggi sono stati erogati per la prima volta aiuti alimentari. Lo ha confermato anche la Croce Rossa, che è stata incaricata della distribuzione. All'inizio di questa settimana Israele aveva concesso l'ingresso di circa 200 camion di beni alimentari essenziali, ma fino a oggi tutti i convogli erano rimasti bloccati al valico di Kerem Shalom. Dalla striscia arrivano immagini dei magnifici che dopo un mese di inattività hanno potuto riprendere a lavorare. ONG e agenzie ONU denunciano che l'esigua quantità di aiuti consegnata non è però sufficiente a risolvere la grave carestia in corso nell'enclave. Proprio oggi il ministro della salute palestinese ha dichiarato che negli ultimi due giorni 29 tra bambini e anziani sono morti per malnutrizione. Ascoltiamo allora il bilancio che ha fatto di tutto questo Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie dell'ONG Oxfam.
Sono entrati quasi 200 camion, sono entrati attraverso l'unico appunto valico aperto, che è quello di Kerem Shalom. Ci sono stati appunto portate forniture mediche, farine e cibo. Chiaramente questa è una cifra insignificante, no? Dopo quasi 80 giorni di blocco totale, dove non è entrato nulla, né cibo, né acqua, né medicine, né carburante. Le sfide in queste ore sono grandissime, sia per quanto riguarda il caricarle e stoccarle nei magazzini, dato anche dall'alto livello di insicurezza, il rischio di saccheggi e di attacchi, e poi tutta una serie di ritardi per quanto riguarda i vari processi di approvazione di carattere burocratico relativo alle strade che dovevano essere autorizzate per far muovere i camion. Non risolve assolutamente niente. Occorre che la pressione internazionale non cessi.
Intanto negli Stati Uniti continuano le indagini sull'uccisione avvenuta ieri sera di due giovani diplomatici israeliani davanti al Museo Ebraico di Washington. L'attentatore è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni, avrebbe dichiarato di aver fatto quello che ha fatto per Gaza. Per la Procura Generale, che segue il caso, l'uomo avrebbe agito da solo. Roberto Festa.
30 anni, nato e cresciuto a Chicago, un passato di militanza socialista, antirazzista, a favore della causa palestinese. In queste ore l'FBI scava nel passato di Elias Rodriguez, l'uomo che alle 9 di ieri sera ha ucciso davanti alla Capitol Jewish Museum di Washington due dipendenti dell'ambasciata israeliana. Yaron Lischinsky, 30 anni, nato in Germania, cittadino israeliano, cristiano, e Sarah Milgrim, 26 anni, un'ebrea americana di Kansas City. I due erano una coppia e il loro matrimonio era imminente. Free, free Palestine è quello che Rodriguez ha urlato al momento dell'arresto, dopo aver ucciso i due che stavano lasciando un evento organizzato per i dipendenti dipendenti più giovani dell'ambasciata, Rodriguez è entrato nel museo e si è arreso senza opporre resistenza. Al momento dell'arresto ha tirato fuori una keffiyeh rossa. Kash Patel, direttore dell'FBI, parla di atto di violenza antisemita. E in effetti il duplice omicidio si sta trasformando in un'occasione per nuove violentissime polemiche internazionali. Poco fa c'è stata una telefonata in cui Donald Trump ha manifestato a Benjamin Netanyahu il profondo dolore degli Stati Uniti. Netanyahu ha ringraziato il presidente americano per quanto sta facendo nello sradicare l'antisemitismo. L'accusa di antisemitismo è quella che Trump in effetti ha mosso nella sua guerra alle università americane. In Israele ci sono prese di posizione durissime contro chi ha criticato la guerra israeliana a Gaza. Gideon Saar, ministro degli esteri israeliano, ha definito l'attacco una conseguenza del tossico incitamento antisemita contro Israele e contro gli ebrei nel mondo, prendendosela in particolare con i governi europei che avrebbero alimentato questo antisemitismo.
E a proposito di antisemitismo, è notizia di questa sera che l'amministrazione Trump ha deciso di impedire ad Harvard l'ammissione di studenti stranieri. Vi scrivo per informarvi che con effetto immediato la certificazione del programma per studenti e visitatori stranieri dell'università è revocata, così quanto scritto dalla segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem all'Ateneo. Gli studenti internazionali che sono al momento iscritti ad Harvard dovranno dunque trasferirsi o in alternativa perderanno il loro status legale. Il provvedimento arriva dopo le recenti accuse mosse dall'amministrazione Trump, appunto, secondo cui l'Ateneo avrebbe creato un ambiente non sicuro e ostile agli studenti d'origine israeliana, promuovendo allo stesso tempo posizioni pro Hamas. Che tutto questo serva alle altre università del paese come avvertimento, ha scritto Kristi Noem nella lettera inviata ad Harvard. Secondo l'Ateneo, gli studenti che sarebbero coinvolti sono oltre 6.000 e rappresentano addirittura il 27% degli iscritti. Ma torniamo all'attentato di cui parlavamo. Di fronte a quello che è accaduto, infatti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha duramente attaccato alcuni stati europei, accusandoli di incitare all'odio contro Israele. La Francia, dopo aver espresso cordoglio e condannato il gesto, ha poi replicato alle accuse di Tel Aviv. Il portavoce del ministro degli esteri, Christophe Lemoine, ha detto che questi commenti sono ingiustificati e oltraggiosi, come ci spiega da Parigi il nostro Francesco Giorgini.
Il capo della diplomazia israeliana, che reagendo all'attentato di Washington accusa tra gli altri certi governi europei di alimentare l'odio antisemita, riferendosi verosimilmente, ma senza citarli in primis, a Francia e Gran Bretagna. E dall'altra parte il ministro degli esteri francese, che convoca l'ambasciatore israeliano a Parigi dopo che ieri una delegazione di diplomatici europei, tra cui un francese, si è ritrovata sotto i tiri dell'esercito israeliano mentre era in visita ufficiale presso l'autorità palestinese a Jenin, in Cisgiordania. Sono gli ultimi episodi di una relazione franco-israeliana sempre più glaciale, secondo i termini del quotidiano Le Monde, da quando il governo israeliano ha lanciato la nuova offensiva e bloccato l'aiuto umanitario, affamando gli abitanti di Gaza di nuovo sotto le bombe, scegliendo apertamente l'opzione strategica della pulizia etnica e del grande Israele. E che dall'altra parte Macron è diventato il principale oppositore occidentale ed europeo all'espansionismo bellico di Netanyahu, con la promessa di riconoscere in giugno lo Stato palestinese, le minacce di sanzioni europee contro Tel Aviv, l'intesa con l'Arabia Saudita e la Lega Araba sul piano di ricostruzione di Gaza o ancora il ricevimento all'Eliseo del nuovo presidente siriano al-Sharaa e il sostegno alle nuove autorità libanesi e alla forza di interposizione dell'ONU nel sud del Libano. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ancora esteri con la guerra in Ucraina, oggi Vladimir Putin ha detto di voler creare una cosiddetta zona cuscinetto lungo il confine tra i due paesi, sostenendo di voler prevenire gli attacchi in territorio russo da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo potrebbe essere l'area della città di Sumy, che porterebbe le truppe di Mosca a controllare territori anche fuori dalle regioni ucraine in cui sono presenti al momento con forze militari di terra. In Lituania da oggi è invece presente il primo contingente permanente di truppe tedesche fuori dalla Germania dalla Seconda Guerra Mondiale. Siamo determinati a difendere il territorio dell'alleanza contro ogni aggressione, ha detto il neo cancelliere Friedrich Merz, che per l'occasione è andato proprio in visita nel paese baltico che, come dicevamo, fa parte della NATO. In Italia invece si è detta emozionata, commossa e felice la coppia di mamme di Lucca, a cui oggi ha dato ragione la Corte Costituzionale, certificando così il diritto della madre intenzionale, ovvero quella non biologica, a riconoscere un figlio nato con la procreazione medicalmente assistita. L'associazione Famiglia Arcobaleno parla di vittoria storica e parole simili arrivano anche dai partiti di opposizione, mentre le poche dichiarazioni della maggioranza ribadiscono che i bambini devono avere una mamma e un papà. Da Roma, la corrispondente Anna Bredice.
Interesse primario del minore, quattro parole che cambiano il modo con cui si affronta questo tema. La Corte Costituzionale che ha considerato il bene del minore, il governo e una maggioranza schiacciante di destra in Parlamento che respinge per ideologia politica ogni visione progressista e di diritti riconosciuti, sposando invece una politica alla Orban, muri alzati di fronte ad ogni apertura e libertà, che sia quella dei figli di coppie omogenitoriali, di un malato terminale ad avere una morte dignitosa, fino al DDL sicurezza, che alla Camera oggi ha visto il governo imporre anche alla sua maggioranza l'eliminazione degli emendamenti per fare presto. Dal governo non c'è stato nessun commento alla sentenza della Corte Costituzionale, che da anni ormai, da quando c'è la legge 40, quindi con governi di ogni colore, ha fatto a pezzi la legge contro la procreazione assistita. È la stessa cosa che accade con il fine vita, è la Consulta che agisce, che da anni chiede che venga approvata una legge. Nulla, al Senato sono depositati alcuni disegni di legge in attesa di un testo unico promesso ma mai arrivato. Con il governo Meloni ogni apertura sulle coppie omogenitoriali è stata respinta, una circolare del Viminale ha impedito che i sindaci agissero per conto loro nel riconoscimento dei bambini. Nel frattempo è arrivato il divieto della gestazione per altri come reato universale, che rappresenta un ostacolo soprattutto per le coppie maschili. Il diritto all'aborto è minacciato dal primo giorno del nuovo governo, con proposte che hanno anche il sapore della provocazione, il riconoscimento giuridico del feto oppure la giornata della vita nascente. Del resto Meloni si era già presentata da tempo come la più orbaniana di tutte in Europa, madre cristiana, tanto che anche a Bruxelles il livello di attenzione verso l'abolizione dei diritti in Italia si è alzato negli anni. Linea allo studio.
La Corte Costituzionale ha emesso anche un'altra sentenza, in questo caso sul divieto in Italia per le donne singola di ottenere la procreazione medicalmente assistita. Secondo la Consulta, la norma non è irragionevole né sproporzionata, ma non ci sono ostacoli costituzionali a una sua cancellazione. In sostanza, quindi, il divieto di procreazione assistita per le donne singola non è incostituzionale, ma neanche eliminarlo lo sarebbe. Si tratta solo di una scelta politica. È invece scontro tra il Quirinale e Matteo Salvini per i controlli antimafia del ponte sullo Stretto di Messina. Il Colle ha pubblicato una nota in cui ribadisce la necessità che vengano mantenute le normali procedure antimafia. La norma del decreto infrastrutture che Mattarella ha respinto invece prevedeva una procedura speciale tutta centrata nel Viminale. Un provvedimento eccezionale che, ribadisce la nota del Quirinale, non risulta affatto più severo delle norme ordinarie. La reazione del Colle è arrivata dopo che Salvini aveva insinuato che con il modo voluto da Mattarella i controlli saranno più deboli. Dopo la nota del Quirinale Salvini ha comunque replicato e insistito: era importante, qualcuno l'ha pensata in modo diverso, vorrà dire che sarà il Parlamento a mettere il massimo delle garanzie. La Lega dunque ha già annunciato che ripresenterà la stessa norma durante la conversione in legge del decreto in Parlamento. Ripensare il rapporto tra umanità e natura promuovendo modelli di crescita capaci di coniugare sviluppo economico e tutela della vita sul pianeta. Ne ha parlato oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata mondiale dedicata dall'ONU al tema della biodiversità. Qual è la situazione oggi in Europa? Lo abbiamo chiesto a Federica Ferrario, responsabile campagne dell'Associazione Terra.
Serve ancora a fare molto, perché se guardiamo ad esempio dal punto di vista agricolo a livello globale, ma quindi anche europeo, i chimici dicono che abbiamo perso qualcosa come il 75% della diversità genetica nelle culture che andiamo a utilizzare, perché ci stiamo sempre più indirizzando verso modelli agricoli intensivi e con l'utilizzo di monoculture. Questo vuol dire che sistematicamente andiamo a perdere materiale genetico e biodiversità, che in realtà è un valore sempre più importante per affrontare tutte le sfide che, ad esempio, i cambiamenti climatici ci ricordano sempre più frequentemente, sempre più in maniera forte e decisa. Pochi giorni fa c'è stata anche la giornata mondiale delle api. Anche qui ricordiamoci che in Europa abbiamo perso negli ultimi decenni qualcosa come il 70% della biomassa degli insetti, e fra questi anche insetti molto utili come gli impollinatori, dal quale dipendiamo per la produzione alimentare, ma anche per il 90% della flora che ci circonda. Servono politiche anche dal punto di vista europeo più stringenti e più mirate per la tutela della biodiversità. Purtroppo quello che stiamo assistendo negli ultimi due anni è un po' invece un voltafaccia e una timidezza verso queste necessarie norme. Sicuramente il rischio è che stiamo affrontando passaggi un pochino troppo deboli e non con la giusta forza per proteggerci da una perdita ulteriore di biodiversità.
Prima di salutarvi, lo sport a partire dal tennis. Sorteggiato oggi il tabellone del prossimo Roland Garros. A Parigi Jannik Sinner esordirà contro il francese Arthur Rindernesch. Dal suo stesso lato del tabellone ci sono anche Zverev, Draper, Medvedev e Djokovic. Dall'altro lato invece Lorenzo Musetti, neo numero 8 della classifica ATP, che attende di conoscere il nome del proprio sfidante in base all'esito del primo turno di qualificazione. L'italiano ha dalla sua parte del tabellone Rune, Fritz, Ruud e Alcaraz. Sorteggio complicato per Jasmine Paolini, che nel match di apertura affronterà la cinese Yuan. Andando avanti nella competizione potrebbe incontrare fin dalle primissime fasi la numero uno al mondo, Arina Sabalenka. Domani sera invece si assegnerà lo scudetto 2024-2025. L'ultima giornata di Serie A si aprirà alle 20.45 con i due match clou, Napoli-Cagliari e Como-Inter. Al momento la classifica vede gli uomini di Antonio Conte avanti di un solo punto rispetto ai nerazzurri, 79-78. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.